Manon Lescaut, la Bohème, Suor Angelica, la fanciulla dell'Ouest, la Rondine, Madama Butterfly, Turandot, Tosca, i titoli delle 8 opere maggiori di Puccini sono al centro di una pubblicazione, e dopo che abbiamo parlato tantissimo di Puccini a Radio Popolare, abbiamo avuto la straordinaria serata che vi abbiamo mandato anche in replica, curata da Claudio Ricordi, con grandi interpreti della musica che sono venuti nel nostro auditorium a omaggiare Puccini nel suo anniversario, ci eravamo ripromessi di parlarvi di un libro che è uscito l'anno scorso, proprio anche in concomitanza con questo importante anniversario, ma non ci eravamo riusciti. Recuperiamo assolutamente adesso, perché mi aveva molto interessato anche per il percorso della sua autrice, Tabata Caldironi, che fra un attimo sarà in diretta con noi. Le donne ferite di Puccini, Il Pellegrino Editore, sottotitoli incantevoli, impetuose, immortali, e sulla copertina, oltre ai volti di queste celebri, insomma, eroine popolari, perché così erano al tempo di Puccini, c'è un QR code, e poi capiremo per quale motivo. Come dicevo, sono le opere più celebri di Puccini a essere prese in considerazione per un focus. Ogni capitolo è caratterizzato da un percorso che è proprio pensato perché il lettore e la lettrice possano fare amicizia con queste figure femminili che Puccini aveva sempre in mente e che in realtà hanno anche dei tratti di modernità inaspettata, inedita. E allora è proprio ora di sentire la voce di Tabata Caldironi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Buongiorno.
Allora, intanto, congratulazioni per il suo libro, che effettivamente affronta una materia che, come ricordavo, è stata affrontata in tante accezioni, in tanti modi, con mostre, ovviamente concerti, occasioni dedicate, repliche e proposizioni di grandi allestimenti, ma in questo caso il taglio è veramente molto particolare. Vogliamo raccontarlo?
Grazie, grazie mille. Sì, la mia volontà era quella di fare un libro che fosse un invito all'opera, che secondo me è uno strumento potentissimo per capire e capirci meglio. L'opera veramente parla a tutti. Ultimamente si pensa specialmente che i giovani, magari le nuove generazioni, siano un po' più lontane da questo mondo. È un po' un errore, nel senso che tanti giovani si stanno avvicinando, certo è un pubblico che va ancora di più coinvolto, e io da tanti anni ormai mi occupo di divulgazione teatrale e quindi non potevo rinunciare a questa opportunità che mi è stata donata, e ho detto beh, è interessantissimo, sono una persona curiosa, quindi dico sempre sì alle nuove avventure, ed è un libro che un po' mi rispecchia, perché appunto include queste interviste, include questi QR code, quindi uso della tecnologia, ma ne parliamo meglio.
Ecco, allora, dicevo questo, nell'introduzione è molto chiaro il percorso, cioè una bimba, io so che lei ha studiato danza, per esempio, quindi è comunque un linguaggio che evidentemente con la lirica o comunque col mondo dei grandi teatri ha a che fare, che c'era un vecchio edificio a Monza dove appunto lei studiava danza, in cui si ricordava, come accade in tutta Italia, in tanti luoghi, anche piccoli, no? Che magari un personaggio famoso ha vissuto lì per un certo periodo. Era il caso di Giacomo Puccini, che appunto in via Milano al numero 18 a Monza, quando era un giovane bohemien, aveva vissuto per circa un anno. Quella targa, insomma, sì, rimase, insomma, nella sua memoria, in qualche modo ritorna in auge per questo libro, che, come dicevo, è un, come lei stessa raccontava, è un percorso, un invito a scoprire la lirica, senza magari quelle barriere che spesso a volte, insomma, un'accademia che inquieta, che spaventa, insomma, chi la lirica non la conosce, esatto, possono creare. Anche la sua tesi di laurea, lei lo racconta, no? Il rapporto fra Shakespeare e Verdi, sì, ne abbiamo parlato un attimo fa, fra poco stasera, esatto, ritorna in scena il Falstaff con la regia di Strehler, eccetera eccetera. Insomma, ci sono una serie di motivi personali, e poi invece, visto che lei fa divulgazione, la visione delle donne che aveva Puccini, che visione era?
Ma Ma sicuramente il diciamo, io ho questo titolo, Le donne ferite, non fa riferimento a una condizione fisica di queste donne, perché in quel caso sarebbe più appropriato dire morte, perché nell'opera purtroppo
muoiono praticamente sempre, sì, infatti.
Esatto, ecco, ma queste ferite che di queste giovanissime protagoniste sono subite a livello emozionale, sentimentale e culturale, e sono, diciamo, situazioni enormi che queste eroine si trovano ad affrontare, e è importante ricordare che sono quasi sempre molto giovani e sono situazioni quasi troppo importanti per la loro giovane età. Al giorno d'oggi, che se pensiamo specialmente all'Occidente, raramente donne di quella età avrebbero a che fare con problematiche tanto grandi così presto. Purtroppo però c'è da dire che molti di questi temi sono ancora attuali, purtroppo sì.
Sì, cioè nel senso che diciamo che forse anche la psicologia femminile che Puccini, andando al di là appunto della trama, della storia, riesce ad evocare in un'epoca in cui di per sé lo facevano in pochi, non è soltanto quello della vittima, ma quello di un personaggio senziente, quindi non di un personaggio bidimensionale, ma tridimensionale.
Assolutamente sì, perché Puccini sapeva cogliere l'essenza femminile e colorare i sentimenti femminili in maniera straordinaria, e questo è uno dei motivi anche per cui ho accettato questa sfida di scrivere questo libro, perché spesso i personaggi femminili di Puccini sono stati trattati da uomini che hanno purtroppo sorvolato su tante delle sfumature che ci sono nella personalità femminile, e quindi sono lette molto bidimensionalmente. Purtroppo si semplifica molto, cioè come una donna leggera. No, perché questa donna purtroppo è costretta a comportarsi in questa maniera in quella società in cui viveva? È più interessante approfondire il discorso da questo punto di vista, per me, ecco.
Adesso un po'... Vengo anche a un altro elemento, dopodiché leggerò l'inizio del primo capitolo in maniera da spiegare come si usa questo libro, perché proprio per certi versi è anche un manuale, insomma, di avvicinamento alla lirica. Però mi soffermo su una cosa che lei ha già accennato, al fatto che ci sono delle testimonianze, delle interviste con una serie di personaggi che lei, da divulgatrice di materia teatrale, ha incontrato. Chi sono?
Allora, innanzitutto volevo dare dei punti di vista di alcuni degli esponenti del mondo della lirica più importanti, tra cui Dominique Meillet, che è il sovrintendente del Teatro alla Scala, uscente in questo momento, e Marco Ormigliato, che è un direttore d'orchestra famosissimo a livello internazionale, ahimè purtroppo forse più all'estero che in Italia. Il Metropolitan è quasi una colonna portante e noi qua lo vediamo troppo poco. Chiara Esotton e Andrea Massimo Grassi, Chiara Esotton soprano, Andrea Massimo Grassi è musicologo, Benjamin Bernheim tenore. Correvo perché ha proprio citato prima Falstaff. Stasera Rosa Feola, soprano, sarà in scena alla Scala con Alice, il ruolo di Alice Ford in Falstaff, è anche lei una delle nostre ospiti, e ieri avete intervistato Davide Livermore, il regista, per cui insomma...
Sì, Livermore è nostro ospite da quando stava a Milano a San Salvario, a Torino a San Salvario, al Teatro Balcine, Teatro Baretti, se lo conosciamo fin da giovane.
Io ho avuto la fortuna di lavorare per lui in scena, per cui penso sia un grande regista dell'opera e faccia un grandissimo lavoro anche di avvicinamento dei giovani con quello che fa.
Sì, è vero, è una cosa che ha sempre fatto, anche appunto a partire dalle periferie, ce lo ricordiamo.
Sì.
Bene, questi sono dunque personaggi che ritroverete con le loro opinioni, il loro sentire rispetto alle 8 opere prese in esame da Tabata Caldironi, e come dicevo adesso, e così poi possiamo chiudere la nostra conversazione con un suo commento, il primo spettacolo, il primo capitolo, insomma è un lapsus comprensibile, il primo capitolo è La Bohème, che gelida manina, un giovane uomo e una giovane donna si sono appena incontrati, eseguono in una fredda soffitta in cima a un grande edificio di Parigi una specie di danza impacciata che si trasforma in poche battute in una scena di corteggiamento. Al centro di questo momento, tra i più celebri di tutta la storia del melodramma, lui, tenendole la mano, canta che gelida manina se la lasci riscaldare. C'è il QR code dove si può ascoltare l'aria, forse una delle più celebri della storia della lirica, la si può leggere, dopodiché si prosegue e si continua con l'ascolto. Ci sono poi dei commenti, ci sono poi tutta una serie di riferimenti, appunto, di divulgazione, di maggiore comprensione, e poi si chiude appunto con una testimonianza. Così sono strutturati i capitoli, quindi avrete capito che davvero si tratta di un libro che credo tutti quanti possano apprezzare, anche chi davvero di lirica non si è occupato mai in vita sua, no? Penso sia anche un po' quello l'intento.
Sì, questo era il mio obiettivo, avvicinare un pubblico di neofiti. Devo dire che sono rimasto molto sorpresa e ho molto apprezzato che in realtà anche persone del settore, musicisti e critici musicali mi hanno detto: guarda, è interessante perché abbiamo scoperto anche noi delle cose, dell'approfondimento sul libretto che non avremmo immaginato, e d'ora in poi la suonerò magari in maniera diversa perché mi hai aiutato a comprendere meglio questa cosa. Quindi è stato il più bel complimento.
Bene, grazie a Tabata Caldironi, un augurio di buon lavoro naturalmente. Ricordiamo che Le donne ferite di Puccini, incantevoli, impetuose, immortali, è edito da Il Pellegrino. A risentirci, a presto.
Grazie mille a lei.